Ad alta voce, Paola Pitagora legge Revolutionary Road di Richard Yates. Prima puntata.
L'ultima eco della prova generale si spense e gli attori della compagnia dell'alloro si ritrovarono senza altro da fare che starsene lì, silenziosi e smarriti, a guardare oltre le luci della ribalta verso una platea deserta, battendo le palpebre. Osavano appena respirare, mentre la figura tozza e solenne del regista emergeva tra le nude sedie per raggiungerli sul palcoscenico e dalle quinte tirava fuori, trascinandola rumorosamente, una scala doppia, vi saliva fino a metà e da qui si voltava e diceva, raschiandosi più volte la gola, che erano tipi maledettamente in gamba e che era proprio un piacere lavorarci assieme. «Non è stato un lavoro facile», disse. E i suoi occhiali mandarono freddi barbagli mentre girava lo sguardo qua e là per il palcoscenico. Abbiamo avuto un sacco di problemi da risolvere e se devo essere sincero ero quasi rassegnato a non aspettarmi granché. Beh, sentite, può darsi che quello che dico vi sembri retorico e sentimentale, ma stasera in questo teatro è accaduto qualcosa. Me ne stavo a sedere lì nel buio e all'improvviso ho sentito dentro di me che per la prima volta tutti quanti stavate mettendoci il cuore in quello che facevate. E allargò le dita di una mano sul taschino della camicia a indicare che cosa semplice, fisica, fosse il cuore. Poi strinse a pugno la mano per agitarla lentamente, senza dir parola, durante una lunga e drammatica pausa, socchiudendo un occhio, sporgendo il labbro inferiore inumidito in una smorfia di trionfo e orgoglio. «Rifatelo domani sera», disse, «e sarà uno spettacolo coi fiocchi». Gli attori erano sul punto di scoppiare a piangere dalla gioia, ma si limitarono, tremanti, a esultare e ridere e stringersi le mani e baciarsi l'un l'altro e ci fu chi andò a cercare una cassetta di birra e tutti cantarono in coro, raccolti attorno al pianoforte, finché non giunse l'ora di concludere, tutti concordi, che era meglio piantarla lì e andarsi a fare una bella dormita. «Ci vediamo! A domani!» gridarono felici come bambini e correndo verso casa sotto la luna si resero conto che potevano benissimo abbassare i finestrini delle automobili e lasciare entrare l'aria, satura del balsamico profumo di terra e fiori appena sbocciati. Era la prima volta che molti dei membri della compagnia si permettevano il lusso di accorgersi dell'avvento della primavera. L'anno in cui questo accadeva era il 1955. Il luogo, una zona del Connecticut occidentale, dove tre villaggi ipertrofici erano da poco confluiti a formare un unico centro lungo un'ampia e rumorosa autostrada, la Statale 12. La compagnia dell'alloro era una filodrammatica, ma una filodrammatica costosa e dagli intenti quanto mai seri. I membri erano stati reclutati con la massima cura tra gli adulti più giovani delle tre località e quella sarebbe stata la loro prima rappresentazione. Durante tutto l'inverno, radunandosi nel soggiorno dell'uno o dell'altro per discutere animatamente di Ibsen, Shaw e O'Neill e votare poi per alzata di mano, era prevalso il buonsenso e la maggioranza aveva optato per la foresta pietrificata e ancora per distribuire le parti avevano sentito la loro dedizione farsi di settimana in settimana sempre più profonda. Fra sé e sé poteva darsi che considerassero il regista un ometto ridicolo, e lo era in un certo senso. Sembrava incapace di parlare se non in maniera molto accurata, e a volte concludeva il suo dire con un lieve scuotimento del capo, che gli faceva tremolare le guance. Ma gli volevano bene e lo rispettavano. Credevano pienamente in moltissime delle cose che diceva. «Ogni opera teatrale merita che tutti gli attori diano del loro meglio», aveva detto una volta, e un'altra... «Ricordatevi che qui non stiamo semplicemente mettendo in scena un dramma. Stiamo fondando il teatro di una comunità ed è una cosa abbastanza importante questa». Il guaio era che fin dall'inizio erano stati in preda alla paura di rendersi ridicoli e avevano aggravato quella paura con la paura di ammetterla. Più e più volte avevano letto l'uno negli occhi dell'altro la prospettiva del fiasco. L'avevano letta nei cenni e nei sorrisi di scusa scambiati al momento del congedo e nella spasmodica fretta con la quale correvano alle automobili per tornare alle loro case e a tutte le prospettive di fallimento più vecchie, meno esplicite, che fossero lì ad attenderli. E adesso, stasera, a 24 ore dall'entrata in scena, chissà come erano riusciti a farcela. Inebriati dal contatto insolito di ceroni e costumi, in questa prima serata tiepida dell'anno, avevano dimenticato le loro paure, avevano lasciato che il ritmo del dramma venisse a prenderli e a trascinarli per poi infrangersi come un'onda. Poteva anche apparire sentimentale, e seppure lo era, ma avevano davvero messo il cuore in quel lavoro. Si poteva forse pretendere di più? Non meno seri degli attori erano gli spettatori, che la sera successiva giunsero in un lungo ordinato serpeggiare di automobili. Al pari dei membri della compagnia, erano quasi tutti un po' più giovani della mezza età e indossavano quegli abiti che nei grandi magazzini di New York si definiscono di taglio sportivo. Era facile rendersi conto che si trattava di gente un po' sopra la media in termini di istruzione, impiego e benessere fisico, ed era anche chiaro che quella era considerata una serata importante. Si alzò il sipario, rivelando una scena il cui fondale vibrava ancora per l'uscita precipitosa di qualche macchinista, e le prime battute del dialogo furono soffocate da scalpiccii, tonfi e altri rumori provenienti dalle quinte. Piccoli inconvenienti che erano i sintomi del crescente isterismo della compagnia dell'alloro, ma che, giudicati dalla platea, sembrarono semplicemente accrescere l'atmosfera di perfezione imminente. Pareva che gli attori dicessero con aria ingraziante: «Un attimo, lo spettacolo non è ancora cominciato per davvero, siamo un tantino nervosi, questo sì, ma vi preghiamo di aver pazienza». E ben presto non ci fu più alcun bisogno di chiedere scusa, perché gli occhi del pubblico erano ora tutti puntati sulla ragazza che impersonava la protagonista, Gabrielle. Si chiamava April Wheeler e la sua apparizione bastò perché la parola «carina» volasse in un sussurro da un capo all'altro della platea. Un altro po' e vi furono gomitatine speranzose e sussurri di «è proprio brava». E poi solenni cenni d'orgoglio da parte dei molti spettatori che sapevano che April Wheeler, meno di 10 anni prima, aveva frequentato una delle scuole di recitazione più in vista di New York. Ne aveva 29 adesso ed era una ragazza alta, dai capelli biondo cenere, una bellezza aristocratica che neppure le luci di scena piazzate in maniera dilettantesca riuscivano a sciupare, e pareva fatta apposta per quella parte. Non aveva importanza il fatto che le due gravidanze le avessero lasciato cosce e fianchi un tantino troppo pesanti, perché si muoveva con la grazia pudica e sensuale di una fanciulla. Chiunque avesse dato un'occhiata a Frank Wheeler, il giovanotto dal volto tondo e dall'aria intelligente che sedeva mordicchiandosi le nocche nell'ultima fila, l'avrebbe preso più per lo spasimante che per il marito di April. «A volte mi sento come se fossi tutta scintillante», stava dicendo lei. «E ho voglia di andarmene a fare qualcosa di assolutamente pazzo e meraviglioso». Gli altri attori, ammucchiati dietro le quinte, intenti ad ascoltarla, all'improvviso si accorsero di amarla. O almeno, erano pronti a farlo perfino quelli che si erano irritati per la sua mancanza di umiltà durante le prove, e ciò perché April era, d'un tratto, la loro sola speranza. La protagonista stava facendo tutto da sola, perdendo visibilmente slancio a ogni battuta, e ancor prima della fine dell'atto gli spettatori capirono, al pari degli attori, che April Wheeler aveva perso mordente e ben presto si sentirono tutti imbarazzati per lei. Aveva cominciato ad alternare gesti melodrammatici a fasi di contratta immobilità. Se ne stava con le spalle rigide e, nonostante il pesante cerone, si riusciva a vedere il rossore dell'umiliazione invaderle volto e collo. Durante l'intervallo, gli spettatori uscirono a fumare una sigaretta e passeggiare in gruppetti imbarazzati lungo il corridoio della scuola, studiando la bacheca degli avvisi scolastici e asciugandosi le palme sudate sui calzoni dal taglio affusolato o sulle graziose gonne di cotone. Nessuno di loro aveva voglia di tornare in sala e sopportare anche il secondo e ultimo atto. Eppure tutti lo fecero. Lo spettacolo sembrò durare per ore e fu una crudele e protratta prova di sopportazione, con April Wheeler che recitò male come gli altri, se non peggio. Al momento culminante, dove il copione prescrive che la drammaticità della scena di morte sia sottolineata da spari provenienti dall'esterno e raffiche del mitra di Duke, Shep Campbell lasciò partire le sue raffiche così fuori tempo e i colpi d'arma da fuoco che gli risposero dalle quinte furono così fragorosi che le parole degli innamorati si persero in un trambusto assordante e fumoso, e quando il sipario calò parve un atto di misericordia. Gli applausi, per quanto non fragorosi, durarono coscienziosamente quel tanto da permettere due riaperture del sipario, una delle quali sorprese tutti gli attori intenti a spostarsi verso le quinte, per cui dovettero fare precipitosamente dietro front, urtandosi a vicenda, mentre la seconda rivelò i tre protagonisti in un rapido scorcio di umana desolazione. Il regista che ammiccava con occhi miopi, Shep Campbell che per la prima volta in tutta la serata sembrava animato dalla giusta furia, e April Wheeler congelata in un sorriso stereotipato. Poi le luci in sala si riaccesero e nessuno degli spettatori seppe che faccia fare o che cosa dire. Poi la fila di riflettori si spense con uno scatto e il sipario divenne uno spento muro di velluto verde sbiadito e rigato di polvere. Null'altro c'era più da vedere, se non i volti ammassati degli spettatori che si accalcavano lungo i corridoi verso le uscite. A due l'aria ansiosa, gli occhi sbarrati, dalla loro espressione e dai loro movimenti sembrava che una tranquilla e ordinata fuga da quel luogo fosse divenuta l'unica impellente necessità della loro esistenza. Come se non fossero neppure capaci di ricominciare a vivere, prima di aver superato le fragorose nuvolette rosate degli scappamenti e la ghiaia scricchiolante del parcheggio, là dove il cielo nero saliva e saliva in eterno. E c'erano centinaia di migliaia di stelle. Franklin Wheeler fu tra i pochi che risalirono la corrente. Lo fece con umile lentezza e con quella che sperava fosse dignità, procedendo di sbieco lungo il corridoio fra i sedili verso la porta del palcoscenico, dicendo «Permesso, permesso!» tra cenni e sorrisi indirizzati ai numerosi volti di sua conoscenza, tenendo una mano in tasca per nascondere e asciugare le nocche che dal principio alla fine della rappresentazione si era succhiato e morso. Era un ragazzo ordinato e solido, che tra pochi giorni avrebbe compiuto 30 anni, coi capelli neri tagliati corti e quell'aspetto piacevole ma non appariscente, che un fotografo pubblicitario potrebbe scegliere per ritrarre l'avveduto consumatore di un prodotto di qualità ma di prezzo accessibile. Perché spendere di più? Comunque, nonostante la mancanza di vistose particolarità fisiche, Franklin aveva un volto straordinariamente mobile, capace di suggerire una sequela di personalità del tutto diverse a ogni minimo mutamento d'espressione. Se sorrideva, era un uomo perfettamente consapevole che il fiasco di una rappresentazione filodrammatica non era cosa di cui ci si dovesse preoccupare troppo. Un uomo gentile, dotato di umorismo, il quale avrebbe trovato proprio le parole che ci volevano per confortare dietro le quinte la moglie. Ma negli intervalli tra un sorriso e l'altro, mentre a colpi di spalle si incuneava tra la folla e nei suoi occhi si scorgeva una lieve, cronica febbre di perplessità, si sarebbe detto che anche lui avesse bisogno di conforto. Il fatto era che per tutto il pomeriggio in città, intontito da quello che amava definire il lavoro più cretino che si possa immaginare, aveva tratto vigore dalla proiezione mentale di scene che avrebbero dovuto aver luogo quella sera. Lui che correva a casa e ridendo dondolava per aria i bambini, buttava giù un aperitivo, chiacchierava con la moglie durante la cena anticipata, e poi lui che l'accompagnava in macchina al liceo e la coscia di April tesa e calda sotto il tocco rassicurante della sua mano. Se solo non fossi tanto nervosa, Frank! Lui seduto in platea, affascinato e orgoglioso, che poi balzava in piedi per unirsi a uno scrosciante applauso appena calato il sipario. Lui acceso e scapigliato che si faceva strada tra la folla giubilante dietro le quinte a ricevere il primo commosso bacio di lei. Davvero non era male, caro? Davvero non era male? Poi loro due che si fermavano in un bar a bere qualcosa in compagnia di Shep e Millie Campbell, pieni d'ammirazione, tenendosi per mano sotto il tavolino mentre parlavano a non finire della serata. Nei suoi piani non c'era stato mai posto per il peso e l'urto della realtà. Nulla l'aveva avvertito della possibilità di essere sopraffatto dalla sconvolgente, scintillante visione di una ragazza che non vedeva da anni, ogni sguardo e gesto della quale gli faceva salire alla gola il desiderio. Non le piacerebbe che io l'amassi? E di vederla poi dissolversi sotto i suoi occhi e tramutarsi nella creatura sgraziata e sofferente la cui esistenza egli tentava di negare ogni giorno della sua vita, ma che conosceva altrettanto bene e dolorosamente di quanto conosceva se stesso. Una donna smunta e soffocata, i cui occhi arrossati dardeggiavano rimproveri, il cui sorriso forzato alle chiamate del pubblico gli era familiare, come i suoi stessi piedi indolenziti, la maglietta zuppa che le si arricciava addosso e il suo odore acidulo. Sull'uscio si fermò, tirò fuori di tasca ed esaminò la mano dalle nocche arrossate, quasi aspettandosi di vederla ridotta a un ammasso di sangue e cartilagine. Poi, aggiustandosi la giacca, varcò la soglia e salì gli scalini che portavano a un alto stanzone polveroso, pieno del crudo bagliore delle ombre nette gettate dalle lampadine nude, e dove gli attori della compagnia, i volti accesi dal trucco, erano intenti a chiacchierare coi loro pallidi visitatori, in nervosi gruppetti di due o tre, ampiamente sparsi per il locale. April non c'era. «Scusate», disse Frank Wheeler, strizzandosi contro la parete per superarli e raggiungere il camerino che sua moglie divideva con parecchie altre donne. Bussò, aspettò, poi quando gli sembrò di aver udito la voce di April dire «Avanti!», l'aprì esitante e sbirciò dentro. April era sola, seduta tutta rigida davanti a uno specchio a togliersi il trucco. Aveva ancora gli occhi rossi e batteva continuamente le palpebre, ma gli indirizzò una minuscola replica del suo sorriso di ringraziamento per gli applausi, prima di tornare allo specchio. «Ciao!» fece. «Sei già pronto?» Frank chiuse la porta e le andò vicino. Gli angoli della bocca tesi in un'espressione che sperava fosse affettuosa, spiritosa e solidale. Aveva intenzione di chinarsi, baciarle e dirle «Senti, sei stata meravigliosa». Ma un quasi impercettibile ritrarsi della spalla di lei gli disse che non voleva essere toccata. E questo lo lasciò incerto sul cosa farsene delle mani, e fu allora che si rese conto di come il «sei stata meravigliosa» potesse magari essere la cosa peggiore da dire, condiscendente o perlomeno ingenua e sentimentale, non molto seria. «Beh», disse invece, «direi che non è stato proprio un trionfo». E si infilò con disinvoltura una sigaretta tra le labbra e l'accese, facendo scattare con gesto compiaciuto l'accendino. «Direi di no», rispose. «Tra un minuto sono pronta». «Va bene, fai pure con calma». Infilò entrambe le mani in tasca e arricciò nelle scarpe le dita stanche dei piedi, abbassando lo sguardo. «Sei stata meravigliosa». Avrebbe potuto essere, dopo tutto, una frase più felice. Ora gli pareva che quasi ogni altra cosa sarebbe stata meglio di ciò che aveva detto. Ma avrebbe avuto modo di pensare più tardi a cose migliori da dire. Per ora, tutto quel che riusciva a fare era starsene lì e pensare al doppio bourbon che si sarebbe fatto quando, insieme ai Campbell, si sarebbero fermati lungo la strada di casa. Si guardò nello specchio, stringendo la mascella e voltando la testa leggermente di lato, per conferire alla propria immagine un'espressione più dura e imperiosa, la faccia che faceva allo specchio fin da bambino e che nessun fotografo era mai riuscito a fissare perfettamente, finché, con un sussulto, si rese conto che lei lo stava guardando. Anche gli occhi della moglie erano lì, nello specchio, puntati nei suoi, per un attimo imbarazzante, finché non li abbassò all'altezza del secondo bottone della sua giacca.
Ad alta voce, Paola Pitagora ha letto Revolutionary Road di Richard Yates, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini. Ad alta voce, @rai.it. Per riascoltare e scaricare il programma, radio3.rai.it.